www.redigio.it e la storia continua. A Porta Orientale, la bella Bolognina e la Casa Crespi e Luciano Manara. Luoghi da visitare. La bella Bolognina è la tappa più vicina da raggiungere, quindi a Sant'Andrea, uno degli antichi borghi fuori dalle mura romane, dove ogni portone sembra ancora serbare la pace di quei conventi, poi soppressi dalle riforme austriache, che qui sorgevano fino al Settecento. Piazza Sant'Andrea, via Sant'Andrea, è appena a nord di San Babila. I battenti di Palazzo Morando a Tendolo Bolognini, al numero 6, ora sede del Museo di Milano, sono aperti dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.30, tranne il lunedì. Il suo raccolto cortile, oltre un cancello ligneo, è anche un impeccabile salottino rococò, dove i portici degli archi tipicamente settecenteschi, che corrono solo su due lati, la loggetta civettuola che alleggerisce il terzo lato e gli incantevoli ornati barocchetti grigio perla che fregiano gli intonaci e sono i dettagli di un insieme delizioso. Non si può non rievocare, tra tante leggiadrie, l'altrettanto avvenente immagine di Eugenia Tendolo Bolognini, celebre bellezza dell'Ottocento, che ispirò poeti come il Praga, pittori come Induno, scultori come il Vela. Più tardi corse la voce che la splendida milanese, soprannominata la Bella Bolognina, fosse anche, con la condiscendenza del marito Giulio Litta Visconti, l'amante di re Umberto I. E arriviamo a casa Crespi e Luciano Manara. Dall'altra parte di via Sant'Andrea, casa Crespi al numero 15, merita un'altra sosta. Il solito portico d'ingresso lascia intravedere un cortile giardino di suprema eleganza, racchiuso alle due ali laterali del nobile edificio, e una lunga aiuola prato è corredata tra cipressi e magnolie di seducenti sculture di una fontana con mascherone. Gli alberi centenari che le fanno da sfondo, al di là del muretto divisorio fitto di rampicanti, sono ancora forse gli stessi degli ostri claustrali, quelli di un tempo. E proprio qui nacque Luciano Manara, come avverte una lapide sulla facciata, ma pochi sanno che l'eroe di Porta Tosa era anche molto ricco, spaccone e amante di galanti avventure. Aveva solo 17 anni quando rapì la figlia di un ingegnere svizzero, Carmelita Fè, e la sposò dopo una fuga clamorosa. Sebbene un po' grassoccio, era un dandy talmente azzimato da meritarsi il soprannome di Milordino, e inoltre era così appassionato di musica che si faceva seguire nelle sue molteplici campagne militari da 32 contadini delle sue tenute, disposti a suonare per lui una qualsiasi occasione. Infine, nominato capo di Stato Maggiore da Garibaldi, morì appena 24enne a Villa Spada, dove nel 1849 era corso in difesa della Repubblica Romana. Ma, tornando in via Sant'Andrea, è possibile constatare che lo stesso schema di casa Crespi si ripete più grandiosamente nella corte del successivo al numero 19, dove oltre a uno spiazzo ghiaioso biancheggia un gran fontanone a conchiglia tra gli alti alberi del parco che prosegue fino alla parallela di via Gesù. Aggiungo anche il seminario arcivescovile, che è una bianca architettura. E a questo punto conviene entrare in Via della Spiga, quasi all'angolo con Corso Venezia, un dignitoso palazzetto neoclassico contrassegnato dal numero 1 nasconde una corte irregolare e strana, rusticamente acciottolata e cinta ai due lati dai vecchi corpi di fabbrica color zafferano. E a destra, invece, si allarga un prato con alberi, arbusti e una moderna statua di granito. Più in là, svettando i sempreverdi del recondito giardino annesso al seminario arcivescovile, e per ammirare lo spettacolare cortile di questo grande edificio religioso, bisogna ora voltare a destra in Corso Venezia, lanciare un'occhiata al composto cortile neoclassico di Casa De Maestri al numero 13, il cui portone sbrecciato ci rammenta una cannonata degli austriaci in fuga dopo le 5 giornate. E finalmente raggiungere il numero 11 del corso, dove si erge, un po' arretrato, il magnifico portale barocco di Francesco Maria Richini, fiancheggiato da cariatidi possenti. Da qui una vera e propria strada interna, lastricata all'antica, che conduce a un altro portone. Ed ecco, ancora più suggestivo, se visto in una mattinata di sole, dilatarsi un immenso cortile luminoso, emozionante scenario di grande calma e solennità. E per iniziativa del cardinal Federico Borromeo, viene completato nel 600 da Aurelio Trezzi e Fabio Mangone, ed è perfettamente quadrato. È circondato su ogni lato da un doppio ordine di logge architravate, ritmate da 156 colonne binate, che dominano ampi vuoti. E la bianca architettura, destinata a divenire prototipo di molte corti milanesi, ricalcava i moduli quelli pittorici del Palladio, con maggior rigore e austerità, come si addiceva a un seminario della severa Controriforma lombarda, dove il clero, secondo le disposizioni del Concilio di Trento, avrebbe dovuto ricevere una più accurata preparazione. www.redigio.it e la storia continua.